Ciao, sono Guglielmo Paternesi e nel video podcast What's Next vi racconto il futuro dell'energia elettrica con un linguaggio accessibile a tutti. Ogni episodio, assieme ad ospiti esperti, raccontiamo un aspetto cruciale della nostra filiera energetica. Puoi ascoltare What's Next sulla tua piattaforma audio preferita.
Cutting some new video right now that I hope to show you here in a second is what the governor was talking about a little bit, which is people took too long to get out.
Quando ho visto le immagini degli incendi che stanno colpendo Los Angeles, mi è venuto in mente subito Diluvio di Stephen Merkley. In realtà mi era già venuto in mente più volte in questi primi giorni del 2025, perché nel suo libro pubblicato da Einaudi, Merkley immagina le conseguenze del riscaldamento globale ora, in questo tempo, arrivando a un futuro che dista da noi solo una decina d'anni. Temperature che salgono così come sale il livello del mare, eventi climatici estremi. Tutto fa da sfondo a qualcos'altro. A un mondo che entra in una fase di emergenza costante, falcidiato da carestie, persecuzioni, guerre, guerre civili, governi iperrazzisti. Ogni anfratto della Terra si difende dal resto del mondo sfruttando le nuove tecnologie per costruire dei ripari fondati sulla paura. Una fase anche antropologicamente nuova, devastante. E la forza del libro sta proprio in questo, nel buttarci in un futuro che in pratica è già presente. Basta guardare a un dato, quello delle guerre e delle guerre civili in corso e che continueranno o potrebbero scoppiare nel 2025. Sono almeno 10 e oggi ne vedremo alcune. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Lo spunto per la puntata di oggi, oltre al libro Diluvio, che vi consiglio caldamente, arriva da un pezzo di Foreign Policy, pubblicato proprio a inizio anno, il 1 gennaio. L'articolo si riferisce ai conflitti in corso e ha un punto di vista americano, che però riguarda tutti. Perché questo punto di vista si basa su un evento che coinvolge tutto il mondo, questo che troviamo nell'incipit del pezzo. In questi tempi instabili, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sembra destinato a scuotere ulteriormente le cose. Ma come fa un disruptor come Trump a gestire un mondo già sconvolto? Bella domanda, verrebbe da dire. Gli autori del pezzo poi proseguono. Il ritorno di Trump porta a nuove incertezze. In Europa, in Asia Pacifico e nel Medio Oriente, le promesse di Trump sono spesso contraddittorie, così come le opinioni dei suoi ministri e dei suoi fedelissimi. Se aumenterà lo scontro, quanti rischi riuscirà a tollerare? Se cerca accordi, quali compromessi potrebbero arrivare e quali potrebbero essere le implicazioni per gli alleati degli Stati Uniti? Al di fuori di queste arene, se Washington è in gran parte assente, come faranno gli altri a riempire lo spazio? Gli ammiratori di Trump vedono una delle sue principali virtù nella sua impetuosità. Tenere i rivali e gli alleati sulle spine può scoraggiare i primi e ottenere concessioni dai secondi. Putin, si dice, era più timido nell'agire con Trump in carica e l'ambiguità di Trump sulla NATO ha scosso gli europei a proposito della loro compiacenza sulla sicurezza del continente. Ma l'imprevedibilità potrebbe facilmente ritorcersi contro Trump. Sebbene nessuno voglia una guerra totale, un errore di calcolo sarebbe un rischio. Se Trump o altri funzionari diventassero troppo falchi, un rivale potrebbe rispondere per le rime, puntando a ripristinare una linea rossa, ma oltrepassandone una di Washington. Oppure un alleato degli Stati Uniti, ad esempio Filippine, Taiwan o Israele, potrebbe oltrepassare i limiti, provocando ritorsioni da parte della Cina o dell'Iran, che rischiano di coinvolgere gli Stati Uniti. D'altro canto, scrivono su Foreign Policy, se Trump sminuisse le alleanze di Washington, un avversario, Mosca, molto probabilmente, ma più plausibilmente Pyongyang o perfino Pechino, potrebbe decidere di mettere alla prova la volontà di Trump di accorrere in aiuto degli alleati degli Stati Uniti, scatenando un putiferio politico a Washington che costringerebbe il presidente a intervenire. Insomma, di sicuro non è facile prevedere un 2025 che si preannuncia imprevedibile. Abbiamo una certezza però esposta proprio da Foreign Policy. Mentre il ritmo del cambiamento accelera, il mondo sembra pronto per un cambio di paradigma. La domanda è se questo avverrà al tavolo delle trattative o sul campo di battaglia. E quindi ora vediamo alcuni di questi campi di battaglia, a cominciare dalla Siria. La buona notizia è che il regime sanguinario di Bashar al-Assad è caduto. Ma da qui a pensare che tutto sia risolto, ce ne passa. Ahmed al-Shara, che ha abbandonato il suo nome di battaglia, Abu Mohammed al-Jolani, una volta entrato a Damasco, il leader di Hayat Tahrir al-Sham, detiene di fatto il potere ma si trova ad affrontare sfide molto complicate. Il pericolo immediato, scrive Foreign Policy, è il disordine, in particolare nella Siria centrale e occidentale. Hayat Tahrir al-Sham ha ampiamente messo in sicurezza le principali città, ha punito alcune persone accusate di incitamento all'odio settario e ha annunciato che scioglierà la sua ala armata e altre milizie per formare un esercito centralizzato. Shara, che ha tollerato poco dissenso quando governava Idlib, ha gradualmente migliorato le protezioni per i cristiani e per i drusi e si è impegnato a proteggere le minoranze in tutto il paese, almeno a parole. Ma le forze di Hayat Tahrir al-Sham, sebbene generalmente percepite come disciplinate, contano solo su circa 30.000 uomini. Altri ex ribelli, tra cui alcuni all'interno dell'esercito nazionale siriano sostenuto dalla Turchia, sono più indisciplinati. Adama, Homs, Latakia, uomini armati hanno saccheggiato, ucciso a caso membri di gruppi minoritari accusati di sostenere il regime di Assad e giustiziato sommariamente alcuni dei suoi complici. Insomma, prendere il potere, per quanto complicato, è una cosa. Governare è tutta un'altra sfida. Molti siriani temono nuovi editti islamisti, date le radici jihadiste di Hayat Tahrir al-Sham. Gli alawiti, considerati spesso ingiustamente la base del regime di Assad, hanno un motivo speciale per temere un ordine settario. Ma l'ansia è forte anche tra le altre minoranze, molti sunniti laici, fazioni politiche incerte sul ruolo futuro e molte donne. I siriani di tutto il mosaico religioso, etnico e culturale del paese si aspettano un ruolo nel governo. Hayat Tahrir al-Sham deve ancora articolare una visione in questo senso. E poi c'è l'esterno. Israele, che ha praticamente azzerato le capacità belliche della Siria, e la Turchia, che spinge perché i curdi del Rojava vengano annientati. Insomma, la Siria è un mosaico la cui composizione finale è ancora tutta da capire.
It's a very dire situation. There is fighting in all directions. Most of the attacks are happening on civilians facilities.
La guerra in Sudan, in base al numero di sfollati e persone alla fame, è la più devastante al mondo. Circa 12 milioni di persone, più di un terzo della popolazione prebellica, sono fuggiti dalle loro case. Più della metà affronta gravi carenze alimentari. I funzionari delle Nazioni Unite hanno descritto i tassi di violenza sessuale contro donne e ragazze come sbalorditivi. I combattimenti hanno travolto aree sempre più ampie del paese. A contrapporsi ci sono le Rapid Support Forces, RSF, truppe paramilitari guidate da Mohammed Emeti Hamdan Dagalo, e l'esercito sudanese guidato da Abdel Fattah al-Burhan, e una serie di milizie allineati e gruppi armati del Darfur. Dopo la cacciata del dittatore Omar al-Bashir nel 2019, Emeti e Burhan hanno prima condiviso il potere con politici civili e poi li hanno cacciati prima di rivoltarsi l'uno contro l'altro. Il Sudan è un lago di sangue nel quale si confrontano potenze regionali e non solo. L'esercito è sostenuto dall'Egitto, i paramilitari dagli Emirati Arabi. Idealmente, ha scritto Foreign Policy, Abu Dhabi e il Cairo, data la loro influenza sulle parti, dovrebbero riaccendere i colloqui che hanno tenuto in Bahrain nel gennaio del 2024, il tentativo più serio fino ad oggi di riunire le parti. Dovrebbero delineare una visione per la condivisione del potere, anche se solo transitoria. Ma molti sudanesi rifiutano l'idea che Burhane e Hemeti, che hanno spinto il Sudan verso il baratro, possano svolgere un ruolo nel suo futuro. Ma nessuno dei due fermerà una guerra in assenza di un accordo con cui possano in qualche modo convivere. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Donald Trump mostra scarso interesse per questa zona del mondo e alla fine potrebbe rimettersi alle potenze del Golfo.
Ciao, sono Selvaggia Lucarelli, scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che è appena uscito il mio nuovo podcast. Si chiama Narciso e racconta il femminicidio di Giulia Ballestri. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite.
With less than 2 weeks left in office, the Biden administration is announcing its final shipment of weapons for Ukraine.
Ed eccoci all'Ucraina. E in questo caso Trump sogna di contare e come. Scrive Foreign Policy. Donald Trump ha promesso di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina negoziando con il presidente russo Putin. Varrebbe la pena di tentare i colloqui, ma è difficile vedere una via verso un cessate il fuoco sostenibile, per non parlare di un accordo di pace. Le forze russe al momento hanno la meglio, anche se la loro lenta avanzata nell'est del paese sta avendo un costo immenso. L'esercito del Cremlino ha registrato circa 500.000 di morti e feriti dal 2022. L'economia russa, pesantemente sanzionata, è in difficoltà e Putin vuole evitare di chiamare altri soldati, presumibilmente temendo disordini. Inoltre, impantanato in Ucraina, Putin ha perso il suo principale alleato medio orientale, Bashar al-Assad, in Siria. Putin crede ancora di vincere in Ucraina e pensa che i sostenitori occidentali di Kiev non abbiano la resistenza per una lotta molto lunga, ma sembra disposto a parlare e a vedere che cosa può ottenere. Kiev, dall'altra parte, non mostra alcun segno di arrendersi, ma è in inferiorità numerica e in inferiorità a livello di armamenti. A dicembre il team di Trump avrebbe promesso di continuare con gli aiuti, ma non è chiaro se ciò significhi far passare le consegne già in corso come parte di un grande pacchetto approvato a metà del 2024, che probabilmente si esaurirà entro pochi mesi nel 2025, o se sottoscrivere una nuova tranche. Senza gli aiuti di Washington, l'Europa, nonostante l'incremento nella produzione di armi, avrà difficoltà a riempire questo vuoto, anche se acquistasse armamenti statunitensi e anche se le fabbriche ucraine aumentassero la produzione di armi. Kiev, secondo Foreign Policy, ha anche troppo pochi soldati addestrati e la sua offensiva nella regione russa di Kursk ha ridotto le sue forze. Le difese di Kiev probabilmente non crolleranno tanto presto, ma l'Ucraina, scrive Foreign Policy, è nei guai.
They should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. But there was, and many people are killed. They're no longer hostages. I have people from Israel and others calling, begging me to get, you know, we had also people there from the United States, just so you know. They're holding some so-called hostages from the U.S.
Ecco, qui Trump, proprio qualche giorno fa, ha ribadito la sua idea su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Se Hamas non rilascia gli ostaggi, ha detto, scatenerò l'inferno. Non è una sorpresa e a questo proposito leggiamo su Foreign Policy che prima di questa uscita si diceva che Trump avesse detto a Netanyahu di chiudere la guerra di Gaza prima di assumere l'incarico, ma senza accennare alle sue condizioni. Nel complesso le sue scelte sembrano per lo più inclini a dare a Netanyahu ancora più libertà. I colloqui mediati da Egitto, Qatar e Stati Uniti non hanno ancora prodotto un cessate il fuoco. I diplomatici continuano a suggerire che Hamas, in cambio di una pausa, potrebbe rilasciare alcuni ostaggi. Circa 100 prigionieri sono ancora a Gaza, di cui 30 presumibilmente sono morti. Un accordo potrebbe in linea di principio prevedere altre fasi, come il ritiro delle truppe israeliane, la ricostruzione o una qualche forma di governo locale. Ma dato l'umore in Israele, è difficile immaginare che si verifichino queste fasi successive, anche se ci fosse un accordo. È più probabile che l'esercito israeliano resti a Gaza, tenendo la maggior parte dei palestinesi all'angolo a sud, sopravvivendo con gli aiuti umanitari. In Cisgiordania, poi, le prospettive per i palestinesi sono ancora più cupe. Sotto il ministro delle finanze ultranazionalista Smotrich, Israele sta trasferendo la gestione del territorio dal controllo militare a quello civile, estendendo la sovranità, ordinando la demolizione di più case palestinesi e legalizzando gli avamposti dei coloni. Anche senza un'annessione formale, Israele potrebbe accelerare ulteriormente le tattiche che ha utilizzato per anni: spostare lì più coloni e schiacciare i palestinesi in sacche più piccole con la forza. E questo è il nuovo presidente iraniano Pezeshkian. L'Iran è uno dei potenziali motivi di imprevedibilità di Trump, che più volte si è scagliato contro Teheran. Ora, precisiamo una cosa. Qualche settimana fa, il nuovo responsabile degli affari strategici di Teheran ha scritto un articolo su Foreign Affairs, nel quale sembra dire: va bene, siamo disposti a cooperare, a collaborare, perché quello che vogliamo è prima di tutto una ripresa economica. E questo sembra essere l'obiettivo numero uno del nuovo presidente, perché il calcolo sembra ovvio. L'asse della resistenza, ovvero il sistema di gruppi e gruppetti che l'Iran ha finanziato in giro per l'area per contrastare indirettamente Israele, è a pezzi. Hamas colpito, Hezbollah gravemente indebolito, Siria caduta. Per Teheran la situazione non è proprio delle migliori. Nonostante Trump nella scorsa presidenza si sia tirato fuori dall'accordo sul nucleare, secondo gli analisti americani ora farebbe meglio a ricredersi. Definire i limiti del programma nucleare iraniano sarà più difficile di un decennio fa, ha scritto Foreign Policy, ma il pieno accesso per gli ispettori e l'eliminazione delle scorte di uranio arricchito sarebbero un buon inizio. Altre disposizioni potrebbero essere anche più semplici. Il difetto principale dell'accordo del 2015 era il fallimento nel frenare il programma missilistico dell'Iran e il suo sostegno ai proxy del Medio Oriente, che erano alla base del malcontento dei paesi arabi del Golfo per l'accordo. Questa volta, con quei proxy che barcollano o sono già in ginocchio, un accordo a livello regionale potrebbe essere più fattibile. Un Iran in grande difficoltà, umiliato praticamente, potrebbe accettare concessioni in precedenza inimmaginabili. Non solo controlli nucleari, ma anche la sospensione delle spedizioni di armi alla Russia o la fine del suo sostegno ai militanti in cambio dell'impegno degli Stati Uniti a non attaccare Teheran, o perfino, e forse questa è la cosa a cui Teheran punta di più, un patto informale di non aggressione con Israele.
Downtown Port-au-Prince. Now the scene of daily street fighting between gangs vying for control.
Chiudiamo con Haiti, di cui ci siamo occupati spesso a Fuori da qui.
It's now a ghost town.
Scrive Foreign Policy. Le speranze di molti haitiani che un nuovo governo e una missione di polizia multinazionale guidata dal Kenya potessero allentare la presa delle bande criminali sul paese sono andate in frantumi. Dall'assassino del presidente Jovenel Moïse, nel luglio del 2021 le gang hanno conquistato gran parte di Haiti. Storicamente utilizzati dalle elite per trarre profitto o per eliminare i rivali, questi gruppi sono diventati via via più potenti e più autonomi. All'inizio del 2024 un'alleanza di gang precedentemente in guerra, nota come Vivant Sam, ha assediato la capitale. Sembra improbabile che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostenga una missione dell'ONU, perché sembra più propenso a deportare i migranti haitiani che a finanziare rinforzi per la polizia del paese. Tuttavia, una volta alla Casa Bianca, Trump potrebbe ripensarci. Un ulteriore crollo di Haiti potrebbe innescare un'altra ondata di migranti in fuga verso la Florida, una roccaforte di Trump. I peacekeeper dell'ONU porterebbero come minimo più soldati, equipaggiamento e un deterrente più forte e forse anche una competenza per smobilitare i combattenti. Un'altra questione è se siano in programmi colloqui con i leader delle gang criminali o proprio una tregua. Gli haitiani detestano le gang e rifiutano l'idea di negoziare con loro. Ma la presa della capitale delle principali arterie da parte delle gang suggerisce che le autorità nazionali faranno fatica a sradicarle. Un dialogo attento, scrive Foreign Policy, che non minacci l'integrità dello Stato haitiano, potrebbe offrire in parte una via per un ritorno alla pace. Da questo elenco che abbiamo fatto mancano gli attriti tra Stati Uniti e Messico e tutta la parte asiatica. Ma queste per ora sono guerre potenziali. Per questa prima puntata del 2025 abbiamo deciso di limitarci a quelle in atto, sperando che il diluvio da cui siamo partiti non sia quello che subiremo, ma quello che potremmo essere in grado di esercitare, se mai dovessimo svegliarci, se mai dovessimo uscire dalla bolla che finché non tocca a qualcuno di noi, stiamo tranquilli. Solo allora forse potremmo decidere di cambiare le carte in tavola, cioè di diventare noi il diluvio. A sabato prossimo. Se ti piace questo podcast, seguilo su Spotify, attiva la campanellina e se ti va, metti 5 stelline. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.
TaxAct knows filing your taxes can be complicated, and that's why we have live experts to help you with any questions. They can hold your hand through the process beginning to end. Metaphorically, of course. I mean, they can't actually hold your hand in person. I suppose you could hold your computer mouse while you chat with the expert about capital gains or whatever, which is sort of like holding hands. Sorry, point is, our tax experts can make filing easier. TaxAct. Let's get them over with.